E alle 8:16 introduco e do il buongiorno a Michela Frulli, docente di diritto internazionale all'Università degli Studi di Firenze. Ben trovata, buongiorno professoressa.
Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Partirei dal
con tanto magone.
Infatti è difficile anche aprire con lei un approfondimento che necessiterebbe sicuramente di maggior tempo, ma cerchiamo di prendercelo il tempo che merita, a partire dall'ultima considerazione che ha fatto Nicchi e che un po' dilania, no? le coscienze di tutti noi, il tenere insieme appunto la condanna contro il regime iraniano e il ribadire come strumenti di violenza, di violazione del diritto internazionale, come essere contro la guerra può essere tenuto insieme, insomma, insieme alla solidarietà verso il popolo iraniano, professoressa.
Certamente dobbiamo farlo, anche se sembra di dover fare, no, le capriole, ma è così, e da questo punto di vista non possiamo non condannare l'attacco di Israele e degli Stati Uniti contro l'Iran, perché è un attacco illegale ai sensi del diritto internazionale, ma nello stesso tempo ovviamente condanniamo le violazioni terribili che il regime italiano ha perpetrato negli anni, nei decenni ormai direi, contro la popolazione civile, in particolare contro le donne. Insomma, siamo sensibili anche a quella dimensione. Come se ne esce? Molto difficile immaginarlo, ma certamente il bombardamento random, che poi scatena una reazione ovviamente molto molto violenta anche dall'altra parte, non sembra proprio la strada da imboccare.
Abbiamo cercato di ribadirlo, veniamo dal Venezuela con lei, ci sentimmo proprio in quel contesto a gennaio, perché la deriva che stava prendendo la geopolitica internazionale a suona di violazioni e di prepotenza dava i suoi segnali manifesti che si stanno riproponendo e che vengono in qualche modo adesso anche legittimati da diciamo la consorteria europea. Le parole di Macron sono pesanti: il campo delle regole non è più che un campo di rovine, il caos del mondo adesso insomma si regolamenta a suon di chi è più potente, quindi c'è un avvicinamento verso una in qualche modo legittimazione dell'asse USA-Israele.
C'è questo trend, purtroppo abbiamo visto che sempre di più anche l'Europa, io credo in questo abbia una grande responsabilità, l'ho già detto credo quando ci siamo sentiti appunto all'epoca del Venezuela, ad avallare questo cambiamento, no? Questo uso della forza come strumento di relazioni internazionali, come se fosse uno strumento come un altro, mentre il paradigma del diritto post bellico, post 1945, era quello di un divieto generalizzato di uso della forza. È chiaro che diciamo, questo divieto è stato violato anche in questi 80 anni, però il fatto che ci fosse sempre un tentativo di giustificarsi delle condanne non era soltanto un dato formale, no? Ma come diceva giustamente lei, la convinzione che la regola comunque dovesse essere tenuta ferma. A questo punto invece noi vediamo uno slittamento, cioè vediamo stati che dicono vabbè, non c'è altra strada, no? E tutto sommato la sicurezza viene prima. Questo è molto pericoloso, perché io credo che svuotando questa regola completamente, come stiamo facendo, di significato, non sappiamo poi però che domino scateniamo, no? Quindi da questo punto di vista io credo la responsabilità dell'Europa sia molto grave, anche perché non ha una posizione coerente, no? Non è la stessa cosa che abbiamo detto giustamente quando Putin ha aggredito l'Ucraina. Cioè abbiamo questo atteggiamento di doppio standard, di selettività, e questo di nuovo non contribuisce a svuotare le regole, ma svuotare le regole poi vuol dire giocare col fuoco, non sappiamo poi che, no, che strada prende. Mi sembra un atteggiamento irresponsabile veramente da parte dell'Europa, che dovrebbe invece rivendicare la tenuta dei diritti, della tutela dei diritti fondamentali, ma insieme alla tenuta dell'ordine internazionale, no? E quindi della diplomazia, del negoziato. Insomma, qui abbiamo assistito a un bombardamento che inizia mentre c'è un tavolo negoziale aperto. Anche questo è un aspetto gravissimo, perché sì, possiamo dire ma che fiducia possiamo avere, no? In un partner come l'Iran? Beh, ma che fiducia possiamo avere anche in un partner come Trump? No? Quindi anche qui si
a proposito di Trump, professoressa, il grosso deve ancora venire, ha detto Trump ribadendo che gli Stati Uniti non hanno alcun problema di munizioni nella guerra contro l'Iran, possono combattere per sempre. Non è più una questione di quanto insomma alza l'asticella, ma è proprio uno scenario che pone i diritti dei popoli e le sorti dell'umanità in una posizione di guerra infinita.
Questo però non è vero. Trump è un giocatore spericolato, no? Uno scommettitore. Sappiamo che questo non può andare così, e anzi probabilmente questo gioco lo fa proprio nel momento in cui ha delle difficoltà sul piano interno. E c'è chi dice, insomma analisti più esperti di me in questo campo, che ci sia anche un tentativo di alzare l'asticella fino al punto di bloccare le elezioni di midterm. Però questo, diciamo, non è un gioco che lui in realtà può giocare fino a questo punto. Certo è che nel frattempo i danni che provoca sono enormi, come dicevamo prima, perché comunque le picconate all'ordine internazionale poi si sentiranno, si sentono adesso forte, ma si sentiranno anche nei prossimi anni. Quindi la sua prospettiva è quella, diciamo, è quella per uno che voleva il Nobel per la pace, devo dire, insomma, non c'è male, ma insomma la prospettiva è quella, è anche quella perché sappiamo dietro che c'è ovviamente un'industria bellica che ha i suoi interessi, l'industria della ricostruzione che ha i suoi interessi, quindi diciamo lui prima di tutto vede l'opportunità di business. Mi sembra in una dichiarazione di ieri anche qualcuno l'ha rilevato, abbia detto di nuovo proprio questo, moriranno tante persone, che peccato, però poi ci saranno grandi opportunità. Questa è la sua, sempre la sua.
E questo risuona, linea, no? Risuona anche rispetto a Gaza, come diceva Farhan Sabahi per il GR di Popolare Network, l'Iran rischia di fare la fine di Gaza.
Purtroppo sì, ora sono ovviamente territori completamente diversi, in Iran ci sono più di 80 milioni di persone, un territorio complesso è tutt'altra cosa rispetto a una piccola striscia, quindi non lo so, forse anche in questo si sottovaluta la complessità del paese che si sta attaccando, che non è la striscia ma non è neanche il Venezuela, insomma non lo so, in questo mi sembra che ci sia anche una grande sottovalutazione. Certo è che quella è il messaggio che si vuole dare. Ieri ho assistito alla conferenza stampa del generale, del capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti, comunque loro si dice noi siamo guerrieri, cioè questo è il messaggio, noi siamo combattenti, siamo guerrieri, dobbiamo far vedere chi siamo, insomma, quindi questo è chiaramente il messaggio forte che si vuole passare. L'Europa secondo me non è adeguata, ecco, lo ribadisco, non è adeguata perché abbiamo visto anche quanto poco contiamo, no? Noi, l'Italia poi ancor meno, insomma, abbiamo avuto addirittura il ministro della difesa bloccato a Dubai, e di fronte a questa totale noncuranza anche della importanza, noi invece ci mettiamo un po' sempre a tappeto nei confronti di Trump, a tappetino, no? A secondarlo decisamente troppo. Questo, ripeto, mi sembra non solo sbagliato dal punto di vista giuridico, ma proprio un errore molto grosso di calcolo politico.
Una riflessione anche sul cambio regime, come per il caso del Venezuela le origini e la causa dell'aggressione USA-Israele sono state subito archiviate e messe in secondo piano.
L'abbiamo visto questo nei decenni, nel 2003 quando abbiamo insomma assistito alla deposizione di Saddam Hussein, nella Milosevic diciamo già prima, quindi è un trend anche Gheddafi nel 2011 in Libia, cioè è un trend che diciamo questo non è nuovo, quello di voler intervenire per provocare un regime change. Abbiamo visto anche gli effetti nefasti che ha avuto, no? Perché molti dei paesi che ho nominato, ma anche l'Afghanistan, vediamo in che condizioni è oggi. Purtroppo non produce poi l'effetto sperato, cioè si butta giù un dittatore, per carità, tutti personaggi veramente loschi, personaggi da condannare dal primo all'ultimo giorno, ma nello stesso tempo non si propone veramente una reale alternativa. L'alternativa va costruita dall'interno in questi paesi, e ci sono movimenti civili dentro questi paesi che non sono mai stati adeguatamente sostenuti. In realtà la verità è che si sostiene il dittatore di turno finché ci asseconda gli interessi eccetera, pensiamo al Sisi in Egitto, e quando non ci torna più, non ci piace abbastanza, si butta giù, ma l'alternativa non la si crea mai, e questo è veramente il dramma purtroppo di queste situazioni, soprattutto per la popolazione civile.
Sì, 8:26 minuti, professoressa Frulli, in conclusione, ad oggi, allo stato attuale, lei cosa auspica e soprattutto cosa teme?
Io auspico appunto che l'Europa si decida a fare un cambio di passo, cioè si decida a cercare di ripristinare un quadro multilaterale di confronto aperto. Non possiamo farli da soli, però ci sono altri paesi che hanno dimostrato di voler garantire la tenuta del diritto internazionale, penso al gruppo dell'AIA capitanato dalla Colombia, alcuni paesi del sud del mondo, quindi che si cerchi di spingere di nuovo verso portare il discorso dentro una cornice multilaterale, perché non c'è altra strada. E temo invece che non ci si riesca a andare, quindi la mia più grande paura è che si cadiamo piedi e mani in questa trappola della violenza, rimettendoci noi stessi, no? Non riuscendo a tirarci fuori e a provare a cambiare direzione. E io penso che ancora dovremmo recuperare anche il quadro Nazioni Unite con tutti i suoi problemi, perché finché non abbiamo un'alternativa ragionevole, abbiamo l'Assemblea Generale dentro le Nazioni Unite, non solo il Consiglio, no? Dove sono riuniti tutti gli Stati. Quindi io credo che dovremmo fare degli sforzi in quella direzione, perché mi sembra l'unica che può portare a proporre qualcosa di sensato.
È quello che auspichiamo anche noi, che auspichiamo tutti, altrimenti davvero, insomma, si tratta di dichiarare non solo una propria debolezza dal punto di vista europeo, ma anche una propria complicità.
Esatto, assolutamente sì, perché poi il confine è labile, no? Fa stare a guardare e poi a un certo punto diventare parte attiva, ahimè.
Professoressa Frulli, ci risentiremo, intanto grazie mille per la sua disponibilità, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.